Ciao, sono Nicola Vecchia e state ascoltando Hearts and Bones, il programma di Radio Popolare che vi racconta storie e canzoni dalla carriera solista di Paul Simon. Un programma di 10 puntate che, arrivato al quinto episodio, ci permette di fare un piccolo riassunto di quanto abbiamo raccontato sinora. Il rapporto di Paul Simon con il successo è stato altalenante nella sua vita. Gli esordi sono stati faticosi, anche il primo disco di Simon & Garfunkel fu inizialmente un flop. Insomma, Simon sapeva cosa significasse faticare a imporsi. Poi però Paul aveva anche conosciuto il successo sconfinato, planetario, e dopo il suo terzo disco solista, che andò primo in classifica e gli fece vincere i Grammy, quel genere di fatica sembrava essere definitivamente alle sue spalle. Contemporaneamente però, il Paul Simon che uscì dal 1975, dopo insomma la pubblicazione del terzo album Still Crazy After All These Years, non era per nulla sereno o pacificato, nella sua vita privata e anche rispetto alla musica. Nel quarto episodio vi avevo anche detto del riavvicinamento con Art Garfunkel, con la canzone scritta per lui e cantata dai due, inserita poi sui due dischi solisti di Paul e di Art, e poi dell'apparizione nella seconda puntata del Saturday Night Live con il duo impegnato a cantare diverse canzoni insieme. E vi avevo anche detto di come Paul Simon, in un'intervista a Newsweek uscita a dicembre 1975, avesse però escluso qualsiasi possibilità di una reunion per un nuovo disco, definendo una prigione la prospettiva di tornare a lavorare in coppia. In quella stessa intervista Simon disse anche altre cose che dimostravano il suo momentaneo disagio rispetto alla musica pop e al suo mercato. La pop music sta attraversando un momento tremendo. Alla base della musica che ha successo oggi in America ci sono strutture di 3 o 4 accordi con influenze country o rock. Non c'è più nulla che mantenga invece un legame con le forme più ricche ed elaborate della musica popolare americana. Penso in particolare a Broadway e alla Tin Pan Alley, in cui i testi sofisticati si incontrano con melodie altrettanto ricercate. Sono davvero stanco di tutto questo e oggi escludo che il mio prossimo disco possa essere composto da una decina di canzoni pop. Anzi, credo proprio che sarà fatto di canzoni scritte per un film o per un musical di Broadway. Un film, oppure un musical, come racconteremo in questa e anche in un'altra puntata più avanti, entrambe le idee non porteranno fortuna a Paul Simon. Ma prima di parlarvi della sua disavventura cinematografico-musicale, diciamo qualcosa anche su una difficoltà oggettiva che sicuramente era chiara a Simon e forse era alla base delle dichiarazioni sconsolate sullo stato del pop negli Stati Uniti. Effettivamente, nella seconda metà degli anni 70 la popolarità dei cantautori e di un certo folk pop rock era in caduta libera. Il mercato musicale cresceva in maniera molto consistente, portando a numeri di vendite stratosferici, ma premiava il rock, premiava il punk, la new wave, premiava la disco. Paul Simon si sentiva alieno a tutto ciò e per circa 5 anni non produrrà nessun disco nuovo. Contemporaneamente aveva iniziato a frequentare sempre di più Lorne Michaels, passato alla storia per essere stato l'ideatore del Saturday Night Live, di cui appunto Simon fu ospite alla seconda puntata, e soprattutto tra i format più di successo della storia della TV americana e non solo. I due divennero grandi amici. Simon di conseguenza era molto spesso sul set, sentendo sempre di più l'attrazione per quel mondo, per le telecamere, e trovandosi più a suo agio con attori e registi, comici e caratteristi, scrittori e intellettuali, di quanto non amasse frequentare i musicisti. Poi arrivò Woody Allen, che nel 1976 chiamò Simon per proporgli una parte in un suo film. Stava lavorando a Io e Annie, un momento importante nella carriera del regista, che era anche un profondo ammiratore di Paul Simon. Talmente tanto che non volle nemmeno scrivergli le battute, visto che lui conosceva l'industria musicale molto meglio di lui. Chiese a Simon di improvvisare e di usare le parole che preferiva, con la sola richiesta di usare ogni tanto il termine mellow. Infatti gli affidò il ruolo del produttore discografico Tony Lacey, che cerca di rubare Annie al protagonista Alvy, promettendo di aiutarla a realizzare il suo obiettivo di diventare una cantante. Simon si divertì molto e da quell'esperienza ne uscì anche con una nuova fidanzata conosciuta sul set, ovvero Shelley Duvall, che in Io e Annie aveva una piccola parte ma che divenne famosa come protagonista femminile di Shining. Tutto ciò fece sì che Simon riflettesse ancora di più sulla possibilità di realizzare il suo film. Un pensiero che aveva da tempo, fin dai primi film di Elvis, anche se il film musicale che ammirava di più era il reggae gangster The Harder They Come, che portò Jimmy Cliff alla fama negli Stati Uniti. Quel film gli piaceva perché era serio, non solo una vetrina per una pop star come i film di Elvis. Paul aveva l'idea di una storia incentrata, guarda un po', sulle difficoltà che i protagonisti della musica pop degli anni 60 dovevano affrontare per cercare di adattarsi ai gusti e ai tempi che cambiavano. Da qui nacque la storia di One Trick Pony, che vide la luce solo 4 anni dopo, nel 1980, e di cui ora ascoltiamo la canzone che porta lo stesso titolo.
He's a one-trick pony. One trick is all that horse can do. He does one trick only. It's the principal source of his revenue. And when he steps into the spotlight, you can feel the heat of his heart come rising through. See how he dances, see how he loops from side to side. See how he prances, the way his hooves just seem to glide. He's just a one-trick pony, that's all he is, but he turns that trick with pride. He makes it look so easy, it looks so clean. He moves like God's immaculate machine. He makes me think about all of these extra moves I make, and all this herky-jerky motion, and the bag of tricks it takes to get me through my working day. One trick pony. He's a one-trick pony. He either fails or he succeeds. He gives his testimony, then he relaxes in the weeds. He's got one trick to last a lifetime, but that's all a pony needs. Yeah, that's all he needs. He looks so easy,
Nonostante Paul Simon fosse uno dei musicisti più famosi, ricchi e influenti del mondo in quel momento, trovare l'occasione per fare un film in grande stile, da lanciare insieme a un disco che ne fosse la colonna sonora, non fu semplice. E a rendere fattibile la cosa fu in realtà un nuovo contratto discografico. La Columbia era la casa discografica del cuore di Paul Simon, che aveva un rapporto molto intenso e intimo con il suo presidente Clive Davis. Quando però Davis venne sostituito, anche la relazione con la Columbia si incrinò. Il nuovo presidente era più un manager che un appassionato di musica e di arte, e questo Simon non lo poteva sopportare. Nel frattempo, alla Warner era invece arrivato un dirigente con le caratteristiche opposte: colto, appassionato, gentile. Nel giro di un anno Simon riuscì, in seguito a una causa, a liberarsi dal contratto con la Columbia, a cui doveva ancora un album, pagando una penale di circa $1,500,000. E firmò per la Warner un contratto invece da 13 milioni. La Warner, in più, non era solo una casa discografica, ma, come ben sappiamo, era anche una delle più grandi case di produzione cinematografiche. Simon aveva finalmente la sua occasione. One Trick Pony non aveva una storia molto avvincente. Il protagonista, interpretato ovviamente da Paul Simon, si chiamava Jonah Levin e aveva avuto un grande successo negli anni 60 con una sola canzone di ispirazione politica, per poi vivere di rendita, suonando ovunque potesse. Ma da una parte la moglie di Jonah non approvava il suo tentativo di continuare a stare a galla nel mondo della musica. Dall'altra, il suo manager gli diceva che, per stare a galla, doveva accettare di scendere a compromessi con il mercato. Il film finisce con Jonah che rifiuta i compromessi e distrugge il nastro su cui è incisa la canzone pop che avrebbe potuto riportarlo a successo. Ma soprattutto il problema del film fu che nessun grande sceneggiatore, come sperava invece Simon, si rese disponibile a lavorare con lui alla scrittura del testo, e altrettanto nessuno dei registi che lui aveva in mente accettò. Gli attori non erano di primo piano e Simon, nonostante tante lezioni di recitazione, fallì nella sua prova come protagonista di un lungometraggio. Il film fu letteralmente un disastro. Costò $7,500,000 e ne incassò appena 800,000. Il disco che accompagnò il film fece un po' meglio, ma non molto. Fu, da quando era arrivato a successo, il suo primo disco che non arrivò tra i primi 5 delle classifiche, ma in realtà non arrivò nemmeno nei primi 30. E il risultato che ottenne fu soprattutto trainato da un'unica canzone, un brano onestamente bellissimo che Simon suonò poi molto anche dal vivo negli anni successivi. La canzone si chiama Late in the Evening ed è una nuova evoluzione della fusion tra il pop di Paul Simon e i ritmi e le sonorità latine che lui amava e che aveva usato nel suo esordio da solista. E noi l'ascoltiamo subito.
I turned my amp up loud and I began to play.
thing I remember when you came into my life. I said I'm gonna get that girl no matter what I do. Well, I guess I've been in love before, once or twice I've been on the floor, but I never loved no one the way that I love you. And it was late in the evening and all the music seeping through.
Una schifezza, il disco One Trick Pony, senza dubbio è un disco inferiore ai tre altri album da solista che Paul aveva pubblicato sino a quel momento. Ma, diciamo la verità, i dischi brutti sono un'altra cosa. Per quanto le canzoni, soggiogate dal doversi adattare alla storia un po' poco avvincente del film, abbiano testi meno interessanti e divertenti del solito, le melodie ci sono e come, e gli arrangiamenti raccontano, come già in Still Crazy After All These Years, dell'evoluzione stilistica di Simon e della grande band che lo accompagnava in studio. Tra le 4 o 5 canzoni che meriterebbero di essere riscoperte, io vi faccio sentire l'ultima della scaletta, Stranded in a Limousine.
He was a mean individual, he had a heart like a bone. He was a naturally crazy man and better off left alone. Well, he stopped one night at a traffic light, and when that light turned green, he was a mean individual stranded in a limousine. Hey, 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 all the children on the street, they come running out the front door, running out the back door, flying on their feet. They said, Mama, oh, Papa, see what I have seen. There's a mean individual stranded in a limousine. Then everybody came running, everybody said, Lord, Lord. Everybody was gunning, they're gonna be there for evil. And then wah, 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 like a siren, a flashing light. But the mean individual would have vanished in the black of night. Hey, 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 they wondered where to begin, cause he left that neighborhood just like the rattlesnake sheds his skin. Well, they searched the roofs and they checked out the creeps and they photographed the scene for the mean individual stranded in the limousine. I'm
Paul Simon accusò il colpo di quel fallimento. A tirarlo su, però, ci pensò una nuova storia d'amore, una delle più importanti e chiacchierate della sua vita, con una donna di più di 10 anni più giovane di lui che, quando si conobbero, era un sex symbol emergente, grazie alla parte della principessa Leia nel primo episodio di Guerre Stellari. Quello con Carrie Fisher fu un amore profondo e turbolento, questa volta per merito di entrambi i protagonisti della storia. Una esuberante ragazza, figlia di una star del cinema come Debbie Reynolds, e fin da giovane amante degli eccessi, e dall'altra parte un introverso cantautore che adorava averla al suo fianco. Si lasciarono 100 volte, rimettendosi insieme poco dopo, per circa 10 anni, diventando beniamini dei tabloid, ma anche delle riviste mainstream. Musicalmente però Simon era depresso, tanto depresso da accettare una proposta da parte del sindaco di New York, un concerto gratuito a Central Park, e di pensare però che da solo forse avrebbe rischiato di non riempirlo a sufficienza. Questa volta fu un'idea di Paul Simon chiamare suo ex compagno Art Garfunkel. Il 19 settembre 1981, davanti a circa 500.000 persone, Simon e Garfunkel furono i protagonisti di uno dei concerti più famosi di sempre, immortalato nel disco The Concert in Central Park, altro successo assoluto. La preparazione di quel live mise di nuovo a nudo le frizioni tra i due, finché il manager di Garfunkel diede il giusto consiglio ad Art: fai tutto quello che ti chiede Paul Simon. Così accettò di andare sul palco non solo con loro due e basta, come ai vecchi tempi, ma anche con la mega band che accompagnava Simon da qualche anno. La grandezza del suono di quel live, anche a 40 anni di distanza, sta proprio nel modo in cui le canzoni folk che li avevano resi celebri trovarono una nuova forza e una nuova contemporaneità grazie ai più ricchi arrangiamenti con sfumature soft rock e jazz. Quello che forse non sanno in molti, e che rende l'idea di come Art Garfunkel non fosse per nulla uno facile con cui lavorare, è che il biondo dalla voce d'oro, non soddisfatto di come aveva cantato dal vivo, pretese di ricantare in studio tutte le canzoni, costringendo il produttore dell'album, dal vivo per così dire, a una estenuante operazione di certosina sovraincisione per mettere a tempo i nuovi cantati di Garfunkel con quelli davvero live di Paul Simon. Simon, che forse per qualcuno aveva un timbro meno bello di quello di Art, ma era decisamente più intonato e capace di reggere alla tensione di un concerto. Nel prossimo episodio, il sesto, parleremo ancora di questo straordinario concerto, perché dopo aver radunato 500.000 di persone per un live che fece la storia, per Paul Simon divenne piuttosto complesso rifiutarsi di rimettere in piedi il duo che, come diceva il suo vecchio discografico, era una delle poche istituzioni del panorama musicale mondiale. Ma tornando al suono della band che accompagnò i due, fin dall'inizio del live, con la versione della celeberrima Mrs. Robinson, si capiva che Simon aveva avuto tutte le ragioni del mondo a insistere per quella formazione. E visto che l'abbiamo citata, eccola qui.
Robinson's affair. Most
all you got to hide it from the kids. Coo-coo-coo-choo, this is Robinson. Jesus loves you more than you will know. Say